Nell'ambito del corso di Sociologia della Comunicazione della professoressa Giuliana Mandic, in collaborazione con il progetto Il Giornale in Ateneo dell'Osservatorio Permanente Giovani Editori e con Unica Radio, abbiamo realizzato il podcast della lezione di Giacomo Mameli dal titolo Costruire e comunicare la notizia.
Abbiamo due verbi, costruire e comunicare. Sembrerebbero due verbi contrapposti, perché uno è un verbo materiale e l'altro potrebbe sembrare un verbo immateriale. Invece, se si analizzano bene i rapporti di questi due verbi col complemento oggetto, la notizia, ci rendiamo conto che sono entrambi verbi del fare, verbi dell'agire. Costruire, se volete lasciare avere l'immagine del cantiere edile, costruire comporta un metodo, bisogna fare un progetto, bisogna fare delle fondazioni, bisogna avere il cemento armato, bisogna avere i muratori, eccetera, eccetera. E costruire la notizia significa fare del giornalismo un mestiere artigianale, e il giornalismo è artigianato, perché è qualcosa che ha a che vedere col fare, proprio col costruire, col realizzare la notizia. Un conto è costruire la notizia, avere la notizia, un altro conto è comunicarla. Sono due momenti completamente diversi. Può esserci la notizia e può essere comunicata bene o male, e quindi essere capita o non capita. Un conto è la notizia, un incidente stradale, un colpo di Stato, una riforma dell'ordinamento universitario, una notizia è la sentenza del TAR su Tuvigetti, per stare a cose nostre, dove avete letture diametralmente opposte da un giornale all'altro. Un giornale che ha interessi nell'edilizia dice che i giudici del TAR hanno bocciato il piano paesaggistico regionale, sbagliando completamente la lettura della sentenza. Un altro giornale dice cose opposte, compresi i giornali nazionali. Quindi un conto è la notizia costruita, un conto è la notizia comunicata. Quindi entrambi questi due verbi sono due verbi, vi dicevo, del fare. Intanto stiamo al complemento oggetto, alla parola notizia. La parola notizia ha una radice greca di gnosco, la stessa radice è quella del latino cognosco, e tutto questo ti fa pensare che siamo a ciò che è noto, a ciò che già si sa. In effetti la parola notizia è più latina che greca, perché vuol dire notiziare, come dire informare. I carabinieri, i poliziotti spesso usano ancora questo verbo, stiamo notiziando, nel senso stiamo dando comunicazione di ciò che è avvenuto. Ciò che è avvenuto non sempre è notizia. Il caso classico fatto nella letteratura della sociologia della comunicazione è il sorgere del sole. Il sole sorge ogni mattina. Vi sembra una notizia dire oggi il sole è sorto? No. Sarebbe una grande notizia se il sole non sorgesse, sarebbe anche un bel dramma. Non tutto ciò che avviene è notizia, nel senso che è scontato, anche se poi il sole sorge ogni giorno, voi prendete qualunque giornale nazionale, internazionale, locale, avete il sole sorto, eccetera, eccetera, o il sole sorgerà e così via. Per notizia si intende proprio dal verbo, dal participio passato, notum, ciò che è avvenuto e che poi devo comunicare, che poi devo trasmettere. Sicuramente nelle vostre scuole superiori o anche all'università avrete visto in che modo si costruisce la notizia. Vi hanno sicuramente riempito la testa con le 5 W, che sono quelle classiche e che ancora oggi funzionano egregiamente. Io qui volevo farvi vedere alcune notizie prese dalla France Press o dalla Associated Press per vedere come ogni agenzia di stampa in questo momento dà le notizie nello stesso modo, perché dicono un giornalista francese è stato rapito in Somalia, lo dicono tutte quante. Alle cinque notizie, alle cinque domande fondamentali, che sono quelle classiche, si aggiunge la sesta domanda, che è: come avviene? Perché queste ultime due, why e how, sono molto, ma molto importanti, e dipendono molto dalla formazione di ogni singolo giornalista che affronta un determinato argomento. Potrebbe sembrare che quando uno risponde a quelle cinque domande, o alle sei, se ancora più interessate, più capace, dica sempre le stesse cose. Se voi oggi prendete la stampa, Bruni, Sarkozy, amori all'Eliseo, voi avete il presidente della Repubblica Francese Nicolas Sarkozy si è preso una cotta di Carla Bruni, che dopo aver avuto i rapporti con la moglie, con Cecilia, eccetera, e ve lo raccontano tutti nello stesso modo. Dove è la notizia? La notizia non è tanto nell'UAI, dove si incontrano, ma è nei personaggi. Se Nicolas Sarkozy non fosse il presidente della Repubblica Francese, nessun giornale oggi in tutto il mondo, perché avviene in tutto il mondo, avrebbe in prima pagina il richiamo con paginone a coscia lunga. Guardate cosa fa il Corriere della Sera oggi. Perché? Perché l'importante è la prima domanda, è lui, chi è? Ma non sempre la prima domanda, il primo punto interrogativo è la parte principale della notizia. Può essere parte principale della notizia, oltre il luogo, che è quello che è avvenuto naturalmente, può essere molto importante sia l'UEL che l'UEM. Vi faccio un esempio di cronaca nera. Se un prete muore sull'altare, e se muore invece per strada al supermercato, è una cosa completamente diversa. Il dove sull'altare è fondamentale. Se una suora muore il giorno di Natale, è quel giorno di Natale che è importante. Se muore il Venerdì Santo, sto andando agli estremi per sottolinearvi che in quelle cinque domande non c'è il primato del chi, perché se io ho una strage, un incidente stradale in un giorno qualunque, ho 5 morti e 4 feriti a Bologna, se ho 5 morti e 4 feriti la notte di Natale, o la notte di Pasqua, o il giorno di Ferragosto, è la data Ferragosto che mi impone. Quindi cioè, in questo cinque domande non c'è alcun primato, ciascuna può essere importante quanto l'altra. Naturalmente, quando voi dite Nicolas Sarkozy o dite soltanto Sarkozy, non dite nulla, perché se non mi dite che è il presidente della Repubblica Francese, mia zia Teresa non capisce perché ne stiamo parlando. Allora, uno degli imperativi categorici a cui devono rispondere i giornalisti è rendersi conto che parlano a tutti e devono farsi capire da tutti. Il segreto del giornalismo è usare un linguaggio semplice che venga capito da tutti, dando tutte le notizie. Che cosa vuol dire tutte le notizie? Dare tutte le notizie è l'esatto contrario del mito che in genere si ha sul giornalista, che deve essere obiettivo. E i giornalisti in genere affermano che l'obiettività non esiste e che comunque è molto soggettiva. Perché se io qui vedessi una persona per terra morta, io dico un uomo è morto, io sto dicendo una cosa vera, però non ho detto assolutamente nulla. Se io dico un uomo è morto travolto da un'auto, dico già qualche cosa di più, Ovviamente si deve dire, un uomo è morto colto da un'auto, dove? A Cagliari, quando? Ieri mattina, stamattina, due ore fa, a parte questo. Se io dico, un uomo è morto travolto da un'auto pirata, guardate come cambia completamente il significato della prima frase, che era oggettiva. Il giornale ha scritto che è morto, è vero, non ha detto nulla. Se io dico, un uomo è morto da un'auto pirata, che ha attraversato il Rosso, oppure se dico un uomo è morto travolto da un'auto sulle pirata, travolto sulle strisce pedonali da un'auto pirata, allora il mito, l'obiettivo del giornalista e del giornalismo non è l'obiettività, che è soggettiva per ciascuno di noi. Il principio fondamentale di un giornalista è quello di rispondere alla completezza dell'informazione. Io devo dare di ogni fatto, di ogni notizia, devo dare tutto ciò che a quella notizia è riferito. Quindi non posso in politica sentire una parte senza sentire l'altra. In un processo penale sentire il pubblico ministero e non sentire la difesa, eccetera, eccetera, eccetera. Il difetto di molti giornali è che non fanno completezza dell'informazione. E la completezza dell'informazione è il primo requisito per fare del buon giornalismo. Pensate che negli anni 70, quando all'interno dei giornali esistevano dei comitati di redazione, sono l'organo sindacale dei giornalisti, dei comitati di redazione che facevano rispettare il contratto, all'interno del contratto i giornalisti avevano strappato una clausola che è vigente anche oggi, perché il comitato di redazione deve vigilare sull'applicazione del contratto e sulla completezza dell'informazione. Pensate voi quanto sarebbero fatti meglio i giornali se nei singoli giornali, come è avvenuto negli anni 70, 80 e nei primi anni 90, i giornalisti facessero rispettare questo principio. Devi sentire il prete e l'antiprete, il papa e l'antipapa, cosa che non avviene frequentemente. Prendete due esempi clamorosi internazionali di notizie. Prendete la guerra in Iraq con due agenzie di stampa, le principali agenzie americane di stampa, la United Press e la Associated Press, che comunicano che ci sono gli arsenali nucleari pronti ad esplodere in Iraq. Basta che un'agenzia di quel livello batta tre righe, trovato un deposito di cose nucleari, e il mondo è informato di tutto quello che avviene, salvo poi rendersi conto che non c'era nessuno, assolutamente alcun pericolo nucleare. Pensate a che cosa è avvenuto adesso ultimamente con la Casa Bianca sull'Iran, ugualmente per le armi nucleari. Sembravano quasi pronte ad andare in Iran a fare una nuova occupazione, e poi si è scoperto, poi la CIA, niente poco di meno che la CIA, ha smentito la Casa Bianca. Allora, il giornalista deve prendere per oro colato l'agenzia di stampa che dice Saddam Hussein ha le armi nucleari? Il giornalista non lo può fare. Può, siccome quella è una notizia che comunque sta circolando per il mondo, dire che quella notizia l'ha data la Associated Press. Un conto è che io dica Antonio è un ladro, un conto è che io dica Antonio è stato arrestato dalla polizia perché è sorpreso a rubare. È sorpreso a rubare, lo devo mettere tra virgolette, perché bisogna vedere se è vero che è stato sorpreso a rubare o se gli agenti sono arrivati dopo che gli sono arrivate 1000 telefonate e non lo hanno sorpreso a rubare. Allora, in questo processo, la fonte della notizia è fondamentale e il lettore deve capire che quella frase l'ha detta Tizio, il che non vuol dire che la notizia sia vera. E qui anche il cittadino, il lettore, deve essere formato nel capire che il fatto che un'agenzia o un giornale dica una cosa non vuol dire che state leggendo la Bibbia. Ci vuole una formazione civica anche del lettore, che con voi ovviamente si può discutere, non si può discutere con persone che non hanno gli strumenti che avete voi. Perché vi voglio dire questo? Perché l'indicazione della fonte, l'esempio del TAR, se io sento se io do la notizia della sentenza del TAR che riconosce alla regione i pieni poteri in base alla legge Galasso di poter pianificare il territorio e di salvaguardare le zone archeologiche, però io, anziché leggermi la sentenza, sento il commento di un politico della parte opposta che dice il TAR ha bocciato la regione, e io faccio la notizia sul TAR che ha bocciato la regione, io sto facendo tutto tranne che il mio dovere. E i giornalisti sono molto, ma molto approssimativi. Lo devo riconoscere con molta franchezza, è un vizio della categoria. Naturalmente, vi sto parlando della patologia del giornalismo, non della fisiologia del giornalismo, perché, contrariamente a quanto molti pensano, alcuni quotidiani italiani sono di altissimo livello. Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, il quotidiano finanziario più venduto in Europa e più accreditato al mondo. Certo, potremmo chiederci perché Il Sole 24 Ore, ma anche il Financial Times o anche lo Wall Street Journal non si siano accorti degli scandali Parmalat o di come l'Alitalia stava andando a catafascio. Ecco perché non bisogna avere il mito del giornale che è la Bibbia. Il giornale è un foglio di informazione che dovrebbe riferire i fatti indicando la fonte che quei fatti hanno indicato. Punto e basta. Poi ci sono i commenti che possono essere autorevoli, non autorevoli. Se io leggo Giovanni Sartori, leggo Giovanni Sartori. Se io leggo Claudio Magris, leggo Claudio Magno, se leggo Scalfari, leggo Scalfari, però sto leggendo Scalfari, non la Bibbia. Quindi ci vuole una sorta di intelligenza da parte del lettore per cercare di capire esattamente come vanno riportati i fatti. Ritorniamo al tema, al primo verbo della nostra conversazione: costruire la notizia. Costruire la notizia significa indagare su ciascuna di quelle cinque domande, di quelle sei domande. Voi prendete gli esempi più classici, sono quelli della cronaca nera. C'è un delitto ad Orune, è chiaro che io chiedo nome e cognome del morto. Però se anziché ad Orune io fossi a Perdasdevoga e il morto fosse Antonio Lai, io non direi nulla, perché di Antonio Lai a Perdasdevoga, il mio paese, ce ne sono 44 oggi. Per cui, che Antonio Lai è? Quanti anni ha? Che professione fa? Che soprannome ha? Come è conosciuto? Che hobby ha? Gioca a calcio, il centravanti del Perdasdevoga? Chi è? Quindi ciascuna di quelle domande comporta da parte del giornalista che deve costruire e poi trasmettere la notizia perché lui la costruisce perché la deve trasmettere, mica se la costruisce perché se la deve tenere per conto suo. Ecco perché la nostra conversazione è costruire il primo passo e poi comunicare la notizia, e vedremo come cambia lo scenario con la comunicazione. Allora, la stessa cosa è il dove. Dice: è morto a Ballao. Ma il prete è morto a Ballao per strada, in chiesa, in ambulatorio, mentre stavano andando a dare l'estrema unzione a un vecchietto dell'ospizio? Dove è morto? Tutti questi dettagli non sono dettagli, servono a fare completezza dell'informazione, che vi ripeto è il requisito principale dell'informazione e del giornalismo. Vi stavo dicendo, allora voi avete costruito tutto questo e dovete trasmetterlo, ed è qui che casca l'asino, perché è come quando voi vi preparate una lezione o vi preparate per un esame di storia delle dottrine politiche o di economia o di econometria, sicuramente avete studiato perché avete letto, riletto, ma non avete mai ripetuto a voce alta ciò che avete letto. Non ci si allena a parlare. Bisogna capire perché ci si allena a fare il tango latinoamericano, ci si allena al valzer, alla mazurka, e non ci si allena a parlare. Perché? È un optional per caso. Cioè, noi riteniamo che basta laurearsi in filosofia per saper parlare di filosofia, che basta laurearsi in filosofia per poter far capire agli studenti o a chiunque che cos'è la critica della ragion pura o la critica della ragion pratica di Kant. Basta laurearsi in lettere per saper spiegare che cos'è l'illuminismo e che cos'è il romanticismo? O bisogna allenarsi a parlare? Perché la scuola finora non ha messo la comunicazione al centro dei suoi doveri? Una delle materie nelle quali noi italiani in particolare siamo deficitari, e io sono un somaro colossale nel campo, è quella della matematica. Ma ci siamo, quante persone si stanno chiedendo oggi qual è la ragione del nostro deficit matematico? E anche di professori che erano bravissimi professori, bravissimi ingegneri, ma non riuscivano ad interessarci, ad amare la matematica. Per cui alle lezioni di matematica e di fisica o dormivo, o sbadigliavo, o non me ne fregava nulla. Io all'esame di maturità avevo 9 in latino, greco, storia dell'arte, e avevo 2 in matematica, in fisica, in due, ma in esercizio 2. Non me ne fregava nulla. Ma perché avevo dei professori che, mentre erano così eccellenti nelle materie letterarie, erano direttamente e proporzionalmente incapaci nelle materie scientifiche. È un problema, ma il problema non era nell'incapacità del docente, era nella non preparazione del docente, era nella non capacità del docente di saper trasmettere a me e a noi che cosa lui aveva in testa. L'esempio del romanticismo, è chiaro che il romanticismo, uno che si laurea in lettere sa che cosa è. È chiaro che uno che si laurea in storia, mi sta a dire, sa che cosa è successo con la rivoluzione francese o con la guerra dei 30 anni, però me lo devi trasmettere, me lo devi far capire, me lo devi comunicare. E qui arriviamo alla seconda parte della nostra conversazione. Un giornalista che se ne intende, che questo signore, Ignazio Ramonè, che è il direttore di Le Monde Diplomatique, 10 anni fa, diceva, vediamo se questo si spegne, si vede meglio, vediamo, nessun problema, sì. Diceva che in 30 anni il mondo ha prodotto più informazioni che nei 5.000 anni precedenti. Che cosa vuol dire? Che dal 1970 ad oggi, dal 1970, cioè sto parlando, voi, qualcuno di voi non era nato, beh, io avevo 29 anni, 70, e ha prodotto più informazioni che nei 5.000 anni precedenti. L'esempio, una copia del New York Times, che vuol dire anche una copia del Corriere della Sera di oggi, contiene più informazioni, ci sono più notizie su una copia di oggi del Corriere della Sera o dell'Unione Sardo della Nostra Luna, di quanto un uomo europeo in Europa, l'Europa è stata la culla della civiltà, nel 600 avevamo già avuto Michelangelo, Raffaello, Galileo, eccetera, eccetera, quindi un europeo, non uno che abitava nel centro Africa, dove non c'erano informazioni. Uno nel 1600, che arrivava a 70 anni, o a 80 anni, se non ci arrivava a 80, e quando moriva aveva meno informazioni nell'arco di tutta la sua vita di quanto segniamo oggi con un giornale. Leggendo un giornale, dove avete di tutto, avete di economia, avete di politica, avete di letteratura, avete di quello che vi pare e piace. Vi risparmio un po' di numeri, ma per fare il raffronto con i 10 anni. Pensate che questi numeri oggi sono più che triplicati. I televisori al mondo oggi sono quasi 4 miliardi. 10 anni fa erano 1 miliardo. Gli abbonati al telefono, guardate, gli abbonati al telefono nel 97, al cellulare erano 80 milioni. In Italia solo oggi, queste sono cifre mondiali, in Italia oggi sono 59, l'ultimo dato, 59 milioni di telefonini. Quanti di voi ne hanno due, per esempio? Uno per la mamma e uno per la fidanzata. Ma guardate soprattutto queste cifre, il fatturato delle industrie della comunicazione, che nel 95 era di 1.000 miliardi di dollari, dopo 5 anni raddoppia. E non vi dico quali sono oggi le cifre dell'industria della comunicazione. Gli utilizzatori di internet al mondo, non lo diciamo perché è vergognoso dirlo, guardate quanti messaggini venivano trasmessi in Italia nel 2001, con TIM 12 milioni e mezzo al giorno. Oggi TIM ha 29 milioni di messaggi al giorno, Vodafone 32 milioni, credo. Ogni messaggino è binario. Provate a moltiplicare ogni messaggino, ogni ricarica che fate, o pensate ad ogni per dirvi che questi sono i... Sì. Che cosa vuol dire tutta questa pappardella? Che al 1° gennaio del 2001 il totale di informazioni disponibili, io vi ho detto quanto sono sommare in matematica, quindi non vi so dire che cosa è in mezzo, però voi lo sapete più di me, sicuramente è una cosa gigantesca, senza contare le informazioni militari e di internet, perché è molto importante quella parentesi, senza contare le informazioni militari, per capirmi, per farmi capire. E se voi andate al paese dove io sono nato, al comune, a Perdos de Vogo, voi su di me trovate una cartellina dove forse ci sono 4 fogli. Giacomo Mameli è nato, da Orazio Zaida, si è sposato, forse ci sarà il diploma di laurea probabilmente, forse viene trasmesso il comune di nascita o me, e poi un cambio di residenza da Perdos de Vogo a Cagliari, poi da Cagliari a Perdos de Vogo e fine della trasmissione. Sono 5 fogli a Perdos de Vogo su di me. Se voi andate in caserma a Perdos de Vogo, informazioni militari, siccome io da studente ero segretario del movimento universitario sardista, ho fatto comizio, ho fatto consigliere regionale, ero un sessantottino, un pericoloso rivoluzionario che ammazzava i bambini, eccetera, voi sicuramente in caserma perdevo tutti i comizi fatti in giro, le conferenze che continuo a fare. Per ognuna di queste cose c'è una notiziata, come dicono loro, per tornare alla notizia, c'è un'informazione. Ecco, le notizie di cui stiamo parlando adesso noi, di questo gigantesco mondo di notizie, poi arriviamo alla conclusione, non ci sono le informazioni militari. Voi pensate a che cosa siano le informazioni militari della CIA o del KGB? Noi stiamo parlando delle informazioni civili. Questo perché poi arriviamo alla conclusione che viviamo nel mondo della comunicazione, che non è soltanto che io parlo con voi e voi ascoltate. Senza leggere tutti quei numeri dove c'è il byte, eccetera, eccetera, la cosa importante, queste ultime due righe in rosso, l'informazione al mondo negli ultimi 30 anni è cresciuta, dalla fine della seconda guerra mondiale, l'informazione pro capite è cresciuta di 722.000 volte, cioè io rispetto al mio padre ho avuto 722.000 volte in più di bombardamenti informativi. Mio nipote Francesco, che ha 20 anni, è molto più scioccato di quando dicevo. La domanda è questa: la scuola ha 722.000 volte moltiplicato le capacità di informazione e di comunicazione? Manco buon uso. La scuola sostanzialmente è tradizionale. Si parla di comunicazione da 10 anni a questa parte. Se ne parla nelle scuole medie, se ne parla nei licei, se ne parla nelle università. Però è sempre stata una materia non particolarmente coltivata. Questa ve la leggo perché è di un sociologo che merita di essere citato e ricordato, Martinotti, della Statale di Milano, perché si rifà a quanto sto dicendo adesso sulla scuola. Le istituzioni che hanno maggiormente subito i contraccolpi della recente tecnologia dell'informazione sono in assoluto quelle educative, scuole, università e istituzioni di formazione intelligente. L'università e ancor più la scuola pubblica, come la conosciamo oggi, sono istituzioni create, messe a punto in un'epoca, grosso modo, corrispondente allo sviluppo dell'attività industriale, da una parte la scuola di oggi, di forma gentile o di TV, se vogliamo essere, in cui la società era povera di informazioni, bla 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 bla. La conclusione è che oggi voi, quando andate in classe, quando sentite già con i le cose che vi dico io, voi le sapete già, perché le avete apprese in ambienti extrascolastici, anche se le avete apprese al volo, se le avete sentite passando davanti alla Rinascente con uno che parlava, le avete sentite in ambienti extrascolastici. Ecco perché è necessario che la scuola dia le informazioni in modo più corretto. Velocemente. Pensate a che salto c'è stato da Gutenberg, dal 400, a Guglielmo Marconi, a Bill Gates oggi. Cioè, la scuola ha capito questo mutamento, lo sta comprendendo oggi, ne stiamo parlando oggi. Guardate in che modo mostruoso, quando io ero cronista dell'Unione Sarda a Nuoro. Allora, io nato giornalista come corrispondente da Perdere TV. 1960, facciamo. Io per poter mandare 10 righe all'Unione Sarda, dovevo, intanto avere la notizia, prima parte di stamattina, costruire la notizia. Poi dovevo comunicarla. Per comunicarla dovrei scriverla, che era la cosa meno difficile da fare. Una volta scritta la notizia, io andavo al posto telefonico pubblico, cioè al bar di Pietropaolo, a chiedere per favore di essere messo in contatto con il signore. Il signor centralinista, il signor Baizza di Pietropaolo, ma e col telefono diceva vorrei, chiamava la Musei perché era capo zona e diceva vorrei parlare con l'Unione Salva per il signor Giacomo Mannelli. La Musei chiamava Cagliari, Cagliari chiamava l'Unione Salva, l'Unione Salva diceva di sì e l'Unione mi chiamava Cagliari. Cagliari mi chiamava la Musei mi chiamava Pedro Secomo diceva signor Mannelli può andare in cabina. Io entravo in cabina, prendevo il mio articolo, lo leggevo e ovviamente leggendolo, poi quando usciva l'articolo corbellerie, nel senso che anziché l'UESU usciva la USU, eccetera, però non finiva qui. Quando l'articolo arrivava all'Unione Santa, c'era un signore che sentiva la mia telefonata al registratore. Doveva mettersi la cuffia e tradurre. Ma guardate che però è durata fino a 11 anni fa. A mio esame è durata fino a 11 anni fa. Se non ci fosse stato il dottor Claudio, che poi ho contesto per altri motivi, non ne stato, non sarebbe riuscita perché era c'erano delle notarie legate a Pago. Eravamo ancora con la tecnologia del piombo. Mi sto parlando di 10 anni fa. Allora, un signore sentiva la mia voce, doveva battere. Perché poi un prete è morto davanti all'altare e eccetera. Una volta che quello era scritto, doveva alzarsi, andare a portare. Guardate la divisione del lavoro, che cos'è in questa parte. E come la visione del lavoro, soprattutto che è totalmente eliminato, lo vedremo tra qualche istante. Si andava a portare un foglio al capo servizio, il quale lo dava a un preparatore per correggerlo. Lo doveva correggere a mano. E poi bisognava mandare un tipografico. Quindi chiamava il signor Sibilla su Terapieti, che prendeva il foglio e faceva le scarpe facendo il tipografico. Quando arrivava in tipografia, un foglio come questo veniva tagliato pendolo per pendolo. Quindi c'era scritto, ma meri uno, ma meri due, ma meri tre. Lei era un linotipista, lei un altro linotipista, lei il terzo linotipista. Andavate, prendevate questo foglietto, andavate alla vostra linotaria, componevate la cosa, tornavate indietro con un mazzetto di piombo così, lo depositavate sopra il tavolo, arrivava a mani uno, mani due, fino a quando veniva tutto quanto l'articolo. Pensate che cavolo succedeva quando mani 4 diventava mani 12, per esempio, e mani 12 era posto di mani 4, cose che succedevano molto frequentemente. Ma non basta, quindi bisognava prendere tutto e metterlo in palio, dalla pagina fare il plan, un disastro. Voi pensate che oggi io scrivo, completo il titolo, scrivo, capo, con il foglio e va tutto in pagina. Il dittino e il tasto con fuori testo all'Unione Salva e in tutti i giornali ha eliminato, all'Unione ha eliminato 122 posti di lavoro. Perché c'era la telefonista, c'era la signora che andava a portare, c'era il troppo che tagliava, oggi l'articolo fatto da Giacomo Mameli è l'unico responsabile, giustamente, è Giacomo Mameli, per cui se ci sono scritte corbellerie, la colpa è esclusivamente mia che non ho diffidato. Il correttore di bozze non esiste più. Il correttore di bozze o ce l'avete in internet con l'automatico, oppure dovete guardare voi per evitare che ci siano errori. Allora, dopo la telefonata al bar di Perdos de Vogu, ma voi pensate che cosa significava avere un delitto a mezzanotte? E raccontarlo, scriverlo, dettarlo anche a braccio. E poi la trafila nel giornale era sempre quella, eh? E non eravamo a Gutenberg, eravamo al 2000. Allora, a un certo punto compare la telex, per cui io, quando ero a Nuoro a fare un delitto, scrivevo il mio articolo sulla mia macchina da scrivere e lo davo al tastierista che batteva per telex. Ovviamente io avevo finito di lavorare perché lo trasmetteva a lui, c'erano meno errori perché se era scritto l'UESU, lui copiava l'UESU e non la USU, eccetera, eccetera. Arrivava a Cagliari, bastava mettere in un'altra in un altro aggeggio elettronico e non c'era più il linotipista, ma c'era una macchina che man mano va avanti. Poi pensate che cosa succede. Poi c'è il fax. Col fax lo mando direttamente, non devo più supero alcuni passaggi. Poi ho il telefax. Poi ho il telefax in bianco e poi ce l'ho a colori. Guardate tutta questa roba qui, telefonia, telefonia, telefonia mobile, fax portatile, eccetera, palmari. Tutto questo vi fa dire, vi risparmio questa roba qui di banda larga, di banda stretta, di SDN, di DSL. Voi pensate che forse entro il 2000, sicuramente entro il 2008, tutta la Sardegna sarà parlata, ogni paese sardo avrà la DSL. Pensate a che tipo di rivoluzione è avvenuto con la comunicazione. Perché giornali, telegiornali, radio, tutto quello che volete, però tutto il resto che abbiamo attorno, il telefonino, che cos'è un telefonino, un computer, tutto questo ci fa dire che noi siamo passati dal medioevo al medioevo. Il dato di fatto è questo, che noi stiamo vivendo una rivoluzione tecnologica completamente, completamente nuova e del tutto inedita. Il medioevo su che cosa si basa? Il medium è un mezzo di comunicazione. E quindi adesso arriviamo alla seconda parte della nostra conversazione. Comunicazione. In ogni cosa vi consiglio di chiedervi sempre il significato filologico delle singole parole. La comunicazione ha una radice, che è quel muni, che in latino era munus. Munus muneris. Munus muneris era significare lavoro, fatica, impegno, quello che volete, tutto ciò che significava fare. Il contadino che zappa sta facendo, sta svolgendo il suo munus. Il calzolaio che sta sistemando le scarpe sta facendo il suo munus. E quando è che si passa dal munus al comunus? Quando è che si chiama dal munus al comune, anche al comune, al municipio? Quando dal diritto privato passiamo al diritto pubblico. Quando anziché occuparmi della mia strada personale, mi occupo di una strada che comunica il mio orto, che mette in relazione il mio orto con quello del vicino. Quando ho un munus, un lavoro con un altro. E qui viene fuori la comunicazione. Io in questo momento sto svolgendo il mio munus parlando con voi, ma anche voi state svolgendo il vostro munus ascoltando me. Contrariamente a quanto spesso si ritiene, nella comunicazione, se è reale, non c'è il primato di chi parla su chi ascolta. Un conto è la comunicazione, un conto è la predica. In chiesa il prete fa la predica e c'è il primato del prete. Ma quella si chiama predica, non si chiama comunicazione. Nella comunicazione ci deve essere il rapporto fra chi parla e chi ascolta. Io sto svolgendo il mio munus, voi state svolgendo il vostro, voi state lavorando voi ascoltando una voce grave come la mia state lavorando quanto sto lavorando io nel parlare. Quindi io e voi siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Quando è che c'è comunicazione? Quando fra chi parla e chi ascolta c'è feeling. Quando voi mi capite e io deduco dai vostri sguardi che vi state comprendendo, che state attenti, diversamente non c'è comunicazione. Diversamente si fa come ti vai su breve in chiesa, che dice le cose e zia Teresa non capisce che cosa sta dicendo il prete sulla sacramentalità della Trinità. Non lo capisce perché non è riferito, non sta parlando, non sta sollecitando, non ha il feedback di chi ha di fronte e dovrebbe interagire. Allora, se la comunicazione non richiede il primato di chi parla su chi ascolta, provate a trasferire questo concetto in un'aula scolastica. In un'aula scolastica deve avvenire lo stesso. Il professore non può stare in cattedra a predicare che cos'è il romanticismo. Deve farsi capire dagli studenti parlando di romanticismo. Perché se non si fa capire dagli studenti non sta comunicando, sta parlando, oppure sta predicando, che è una cosa diversa. La comunicazione è un processo dinamico che comporta una interazione continua fra chi parla e chi ascolta, chi parla e chi ascolta sono sullo stesso piano. Soltanto in quel modo c'è comunicazione. Questa volta non la vedo. Una cosa, un'osservazione quasi banale. Se voi mi prendete i libri di sociologia di 30 anni fa, voi non trovate nella comunicazione questo modello, perché la comunicazione era un emittente e un ricevente, punto e basta, cioè un emittente e un ricevente. Poi ci si rende conto che la comunicazione è qualcosa di più complicato, perché il messaggio che io devo lanciare è quello della comunicazione con voi. È evidente che se io devo lanciare il messaggio sulla comunicazione o sulla rivoluzione francese o sulla critica della ragion pura di Kant, devo aver studiato tutte queste cose e devo essere saputo allenare, così come mi alleno a ballare il tango e la mazurka, a esporre la critica della ragion pura. Devo far capire l'idea di Platone come si forma. Devo essere capace a farmi capire, perché è anche facile farmi capire. Perché se l'idea, e io vi ripeto la lezione del professor Antonio Magia al liceo classico, qual è, com'è che io ho l'idea di cavallo, che lui diceva cavallo più di quanto lo dico io. Io ho l'idea di cavallo astraendo da un cavallo delle particolarità. Io non guardo un cavallo bianco, baio o rosso. Io non guardo nel cavallo una coda lunga o meno lunga, o folta o meno folta, criniera bianco, criniera marrone. Ho l'idea, se io astraggo tutte le particolarità del cavallo, mi resta l'idea di cavallo. L'idea di tavolo mi viene astraendo tutte le cose particolari. Allora, io ho un messaggio da comunicare. Mi devo allenare a comunicare il messaggio. Ho il dovere di allenarmi, perché poi devo fare il gol. Poi c'è il canale. Io potrei fare lo stesso tipo di lezione che sto facendo adesso con voi se non fossi personalmente qui, ma manco voluto. Se io facessi la lezione, se voi mi vedete in televisione dire le stesse cose, non sarebbe la stessa cosa. Il canale, il medium in questo caso, è fondamentale, perché a seconda del canale utilizzi il linguaggio. Il canale che stiamo utilizzando in questo momento, che è quello orale, perché io sto parlando, mi sto muovendo come un saltimbanco andando da una parte all'altra, sto gesticolando, sono tutte cose che servono a fare in modo che dall'emittente, che è Giacomino, al ricevente, che siete voi, ci sia quel processo di comunicazione che è quello del quale vi parlavo prima. Che cosa avviene in me parlando a voi di comunicazione? Che è evidente che io ho il mio codice in testa, ma man mano che io ho il mio codice in testa, voi lo decodificate, lo interpretate. Allora, questo che cosa vuol dire? Che mentre prima avevi un processo quasi statico di comunicazione tra chi parla e chi ascolta, la comunicazione oggi è totalmente ribaltata, perché c'è più bisogno di comunicazione, perché siamo nel medioevo, perché di informazioni e di comunicazione siamo bombardati, il processo diventa dinamico, diventa interattivo, diventa affine, o c'è feeling o non c'è comunicazione. Pensate quanto sia importante questo nella comunicazione politica, per esempio. Chi è che fa gol nella comunicazione politica? Quello che si fa capire meglio, quello che utilizza un linguaggio più accessibile al pubblico che ha di fronte. Per cui io, per comunicare, devo sapere con chi devo comunicare. Un comunicatore non può non sapere chi ha di fronte. Perché lo stesso tipo di lezione che io sto facendo con voi adesso, col linguaggio che ho adesso, la farei sicuramente in modo diverso se avessi bambini della seconda media, ai quali si possono dire le stesse cose, con un linguaggio diverso, con esempi diversi. Non ricorrerei alla critica della ragion pura, ovviamente, farei altri esempi. Per cui le persone sono contemporaneamente fonte e bersaglio di comunicazione. La comunicazione sta in quella breve, in quella contemporaneamente. Perché se contemporaneamente non c'è attenzione tra chi parla e chi ascolta, non c'è comunicazione. E se ne volete sapere di più, potete comprare questo libro che costava 12.000 lire, quindi adesso costerà 6 euro, 7 euro. Comunicazione e persuasione, Nicoletta Cavazza, è un libro piccolino, tutusuccio, si capisce in un attimo, ed è fatto bene, ed è fatto bene. Vi stavo dicendo che per comunicare bisogna allenarsi a ripetere la rivoluzione francese, ripetere la Divina Commedia, ripetere il triangolo di Tartaglia o come si chiamano le cose, i teoremi, eccetera. Bisogna allenarsi a parlare. Perché bisogna allenarsi a parlare? Perché abbiamo detto che viviamo nel mondo della comunicazione. Il mio di ICT, quella è la presentazione di Teresa. E allora, se viviamo nel mondo della comunicazione, possiamo non saper comunicare? Ci possiamo permettere il lusso di non saper comunicare? Di non esercitarci, di non allenarci a comunicare? L'allenamento è necessario perché noi utilizziamo un linguaggio che avevo visto una bottiglietta d'acqua in un angolo lì. Ah, è quella che si sbuida. Vado a prendere. Eh? Allora, io utilizzo un linguaggio e l'uso di un certo l'uso di un certo linguaggio comporta, è legato alle funzioni varie che il linguaggio ha. Quando io mi alleno a fare flessioni, faccio certe flessioni perché giocando a pallone devo fare delle rovesciate o devo dare dei colpi di testa, per cui devo abituarmi ad ogni singolo evento. Anche con il linguaggio dobbiamo abituarci ad ogni singolo evento. Che cosa vi voglio dire? Questo ve lo potete scopiazzare perché l'ho copiato bene dal libro di Jacobson ed è ancora valido la cosa. E per invitare la signorina che non ha ve lo sto tornando. Allora, le funzioni, stavamo dicendo, questo è un modello che è rimasto identico, non ci sono grandi cambiamenti. Allora, nel linguaggio, quando io dico amore ti amo, è evidente che abbiamo una funzione emotiva, che è quella espressiva, la funzione pratica è quella del quando chiamate a telefono pronto di così state dicendo di essere presenti. La metalinguistica posso usare linguaggi che possono essere interpretati in un modo o in un altro. Pensate a quella referenziale. Referenziale per ogni singola categoria. Voi pensate al linguaggio referenziale dei notari che ancora oggi scrivono io Giovanni Muras notaro in Sant'Agata mi sono portato nell'abitazione del signor Mameli Antonio Giacomo, parente noto Giacomo, eccetera, eccetera, eccetera. Pensate al linguaggio degli avvocati in corte d'assise se c'è un delitto. Caso Cogni insegna molto, pensate a Taormina e alle osservazioni molto intelligenti di Bruno Vespa. Erano i linguaggi che erano adatti a quel determinato momento, secondo loro. La funzione conativa varia in tempi da studiare, eccetera, eccetera. La funzione più funzione è quella in rosso, la funzione politica. Pensare a una mia mania poetica. Rita Bollinai, la radice di quella di poesia è un verbo greco che è poieo, che vuol dire fare. Che cosa vuol dire che la poesia si fa? Sì, vuol dire esattamente che la poesia si fa. Nel senso che mentre io con voi sto parlando e ho il mio linguaggio referenziale giornalistico, come, chiamatelo come volete, io non sto svolgendo alcuna funzione poetica perché non sto componendo alcuna ode e non sto componendo alcun canto.
Se voi mi prendete l'inchinino di Giacomo Leopardi, la versione che voi oggi leggete dell'inchinino non è la prima versione che il poeta di Recanati ha usato quando ha scritto. Perché se voi andate a casa di Leopardo Recanati trovate anche le fotografie delle poesie tutte cancellate, corrette, fatte e rifatte, voi trovate che iniziava questo colle mi fu caro. Poi diventa questo colle mi fu sempre caro. Poi diventa sempre caro mi fu quest'ermo colle. Ha fatto la poesia, poiero, l'ha fatta perché l'ha corretta, è come quando voi passate da un compito
dalla brutta alla bella lo correggete. Soltanto che quando noi correggiamo un compito non arriviamo alla funzione poetica, non studiamo l'infinito, però la funzione poetica è quella che permette suggestioni, emozioni che ci piace. Cioè ci piace il parlare poetico. Perché quando io sento sempre caro di tutto il termocolle, io sento musica, sento un concerto di parole. Perché? Perché sono fatte con dietro, sono poesia, sono fatte con dietro. Allora, se la funzione poetica è quella che ci colpisce e che ci appartiene, torno a quanto vi dicevo prima, possiamo non allenarci a svolgere e a saper attuare e a saper mettere in pratica la funzione poetica del linguaggio? E questo lo devono fare anche i giornalisti dei giornali, perché quando scrivono devono catturare l'attenzione, e catturano l'attenzione se fanno poesia, se riescono in qualche modo ad interessarmi all'articolo, alla... Sul caso speciale la maggioranza si divide, dopo lo stop del TAR alla rimozione dell'ex comandante della finanza, incontro fa Padova Schioppa e Prodi. È chiaro che qui non c'è funzione poetica, qui devo dare una notizia, però se io passo alla pagina di Sarkozy con Carla Bruni, sicuramente, almeno me lo auguro, c'è un attacco che tira, fatto di sesso e di qualche altra cosa. Vediamo se lo becchiamo. Carla Bruni, l'amica del presidente, titola oggi il quotidiano conservatore Il Figaro. Comincia. Bruciando sul tempo i settimanali. Carla Bruni, dama di cuori del presidente, insisterà domani, quando lì, con foto in copertina, già su internet. E pari match e closer seguiranno a ruota impazziti per la nuova coppia di formato dal presidente, tra virgolette, maiuscolo, ovvero sia Nicolas Sarkozy, fresco di abbandono da parte dell'ormai celeberrima Sensibilità, uscito di scena, eccetera, eccetera, eccetera. Qui ci vuole piviri, perché vuole essere eletto il giornalista, e non può iniziare il presidente della Repubblica Francese, Nicolas Sarkozy, si è innamorato di Carla Bruni. No, ci vuole un altro tipo di scrittura. Ci vuole un altro tipo di scrittura. Che in questo caso non fa... non è poetica, però la tendenza è quella di essere poetica. Quando voi sentite Camille, anche parlando, riesce a usare la funzione poetica del linguaggio, perché è bravo, perché vi cattura. Se voi sentite Benigni, che si è al quinto canto dell'inferno, anche quando non legge Dante, ma quando parla lui, esercita la funzione poetica. Ma come la esercita? Perché si è allenato, cosa che noi non fece. Perché per noi allenarci a comunicare è un optional, è qualcosa in più. Invece io sto cercando di dirvi che è qualcosa che sta diventando fondamentale. Perché le vostre interrogazioni, i vostri esami diventeranno sempre più interessanti e farete sempre miglior figura se vi eserciterete a parlare. Possibilmente in contraddittorio con un vostro compagno o compagna. Parla, ripeti, ti ascolto, ripeti, questo l'hai detto male, ripetilo. Allenarsi, perché è fondamentale. La funzione poetica del linguaggio, voi l'avete in tutte le letterature, ma voi l'avete non soltanto nella poesia, l'avete anche nello scritto. Se voi vi prendete per stare ai classici, Alessandro Manzoni scrive le forme poetiche.
Addio molti sorgenti dall'acqua delle parti del cielo, certo che fa un certo che si attira. Quel ramo del lago di Como, certo che si attira. Se voi vi rileggete l'Ode di Catullo a Nespia, accidenti se c'è la funzione poetica, con l'uccellino che muore e che saltella sulle cosce sul tetto, e sul petto di Nespia, certo che c'è. Allora, la funzione poetica, che è connaturale al linguaggio, la si raggiunge, quando la si raggiunge, se ci si esercita a parlare, se si fa, se si corregge. Quindi dobbiamo abituarci ad essere corretti anche quando ci esprimiamo verbalmente e non ritenere che il linguaggio, che la comunicazione sia qualche cosa di inutile. Questa era la poesia Oieo, tenendo conto che non ci bastano soltanto le parole per comunicare, c'è il linguaggio, ed è quello che noi abbiamo visto, con tutte le funzioni che ha. Il paralinguaggio è altrettanto importante, il modo con quale io gesticolo, il modo con quale io rido, il borbottio. C'è una lezione, gli studenti disturbano, e quel disturbo, quel brusio degli studenti è un bellissimo feedback per il professore che parla, perché vuol dire che non li ha capitati. Per cui tutte queste caratterizzazioni vocali, riso, pianto, borbottio, sbadiglio, quelli fanno parte della comunicazione. Se io parlo la famiglia, mi sta dicendo, non sto facendo vattene. I qualificatori vocali, l'altezza e l'intensità dei suoni, fanno più intelligente, quindi lui di fare più diverso da quello che dico io, che fanno con le droghe, che è così me l'ha data la natura, purtroppo. E tutte le altre cose sono abbastanza scontate. Questo vorrei però farvi dire che nell'analizzare il linguaggio, torniamo alla notizia iniziale dell'uomo morto travolto da un altro. Se io dico, se io facessi, cosa che faccio regolarmente quando incontro un studente e faccio lezioni di, soprattutto di tecnica della comunicazione, se io facessi, mi trasformassi in questo momento in maresciallo della stazione di carabinieri di Gioia Nova e vi raccontassi un incidente stradale, voi siete giornalisti, facciamo una conferenza stampa, vi racconto un incidente stradale con molti, molti feriti, quello che vuoi. Io, parlando a voi 30, uso lo stesso linguaggio, perché sono io che parlo e voi che mi ascoltate. Quando voi scrivete il vostro articolo, non ce n'è uno che scriva una cosa uguale all'altro, perché ciascuno coglie alcune cose. Un esempio classico, poi vi do questa pappardella scritta in uno dei libri che a me piacciono di più, è un libro della fine degli anni 60 di un certo Gabriele Pavolini, un professore di sociologia della comunicazione di Urbino. Guardate voi questi pittografi, questi disegni qui. Non ve ne parlo molto perché vi do quattro paginette nel quale vengono spiegate molto bene. Questi sono i caratteri essenziali della comunicazione, se volete, delle espressioni del viso. Vedete che c'è quelle sopracciglia lineari, poi sono convesse e poi concave, e basta, non ci sono altre espressioni. Pensate a quante espressioni, le mie figlie mi dicono che ho la Volkswagen, mi dico sempre una Volkswagen, qui non ci sono le Volkswagen, qui ci sono i tratti essenziali del mondo. Se adesso io chiedessi a ciascuno di voi di prendere un foglietto e di scrivere un aggettivo, di definire che espressione ha il numero 1, il numero 2 fino al numero 9, difficilmente, se non copiato dal vicino di Cotroncino, usereste nel più dei e avete la stessa, se volete, notizia. Come la decodificate? Come la interpretate? Vediamo a caso qualcuno di voi. Chi è il volto che vi piace di più? Sentiamo qualche risposta. Il volto più simpatico, là. Usiamo, usa un aggettivo che non usano gli autori. Il volto più simpatico.
Otto.
Cinque. Due. Tenete conto che avete la stessa notizia davanti, eh? Per farvi capire anche per il pluralismo, sarebbe bene che la pensassi nello stesso modo. Allora, l'otto, gli autori lo chiamano come l'aggettivo che ho usato io prima. Il numero 8 appare felice, divertito, timido, inoltre apprensivo, servizievole e fiducioso. Provate a pensare alla ricchezza del linguaggio per definire un tratto del volto e quanto sia difficile dare una definizione. Ma sapete perché è difficile? Perché non vi allenate. Perché non vi allenate? Perché non ci alleniamo. Non è perché non vi allenate. Perché ci alleniamo a giocare a carte, a giocare a pallone, a giocare a fare il ballo latinoamericano, però a pistola no. No? E poi andiamo a fare gli esami, c'è la multa, o diciamo il minimo indispensabile, pregando noi stessi, perché alcune cose le sappiamo, però non riusciamo a trasmetterle, a farle venire fuori. Provate a dare una definizione del numero 6. Secondo gli autori, quello, sia per gli uomini che per le donne, uno che dovrebbe trovare in un ascensore in un palazzo di 80 piani, solo da soli, perché è Manu. Loro lo definiscono, mi sembra cinico, perverso, malvagio, ma no, malvagio collento. Il numero 6 è il malvagio collento. E guardate che, se notate, la comunicazione del volto è molto legata all'espressione della bocca. Se la bocca è concava o convessa, vi dà un aspetto o sorridente o triste come l'altro. Se le sopracciglia sono lo stesso messo in modo in alto, sono quelle che inizialmente ti danno una lettura. Però provate ad interpretare. Allora, un giornalista è chiaro che non è uno psicologo e che non può dire che il sindaco è simpatico o antipatico leggendo i tratti del volto, perché succede anche quello. Ha una faccia qua, ecco la faccia qua, e poi il vento che cosa c'è? Va scavato, bisogna scavarci. Torniamo ad Ignazio Ramonet, che è quello che vi aveva detto che la comunicazione al mondo è cambiata, è aumentata di 722.000 volte negli ultimi 40 anni. Guardiamola dal punto di vista economico, visto che voi siete scienze politiche, economisti, economia si fa bene su questo, avete un po' di fortuna.
La comunicazione è diventata un'industria pesante, comparabile a quella siderurgica nella seconda metà del XXI secolo, all'industria automobilistica degli anni 20. È il settore oggi in cui si procede con più cospicui in investimenti. Allora, oggi l'industria della comunicazione fattura più di quella automobilistica. Poi, ovviamente, l'industria della comunicazione non vuol dire l'Unione Sardegna, non lo sa bene, vuol dire tutto ciò che è l'industria della comunicazione, soprattutto tutto ciò che ha il sito. Guardate alcune cifre mostruose che potete approfondire se andate su questa fonte che è Fondazione Rossetti, spero che potete pubblicare in Google Fondazione Rossetti e trovate tutto. Il mondo della comunicazione. Guardate che tasso di crescita è stato dal 95 al 2005. Cioè non c'è una cosa, neanche il turismo. Neanche il turismo è cresciuto quanto è cresciuto all'inizio della comunicazione. Guardate quanto è cresciuto tra il 2000 e il 2005, 37%, e quanto è destinato a crescere. Pensate soltanto al fatturato in Sardegna, che cosa succederà nei nostri paesi quando ci sarà la BSL a Cori e a Ballao, perché oggi non c'è. E cosa succederà appena hai la possibilità di occuparti di questo problema. Costruire la notizia, abbiamo detto all'inizio. Chi la costruisce la notizia? Vi ho detto all'inizio l'esempio della guerra in Iraq, l'esempio adesso dell'Iran, Stati Uniti-Iran. Ci sono alcune agenzie che comandano e che governano le informazioni al mondo. Guardate, noi saremmo portati a pensare che ci sia una pluralità di fonti di informazione gigantesca, invece non è così. Questa è presa un paio di giorni fa dalla France Press.
L'information communication, soprattutto l'information communication in tecnologia, l'informazione proprio nel mondo è in mano a 300 società in tutto il mondo, però 144 sono localizzate nell'America del Nord, ma voi vedete, poi facciamo lo screening e scendiamo a numeri da mano. 81 in Europa, 49 in Giappone, 27 nel resto del mondo. Il resto del mondo è il triplo di, il triplo di popolazione di quella che abbiamo visto sopra. Pensate ancora a quanto c'è da fare per la comunicazione. Allora, il dato di fatto è questo qui sotto. 4 agenzie su 300 gestiscono l'80% del flusso delle notizie. Il dato di fatto, costruire le notizie, la costruiscono questi signori qui, che sono signori professionisti. Però se devono dire che ci sono le bombe e gli arsenali atomici a Baghdad, lo dicono e il mondo crede a loro. Allora, 4 agenzie che sono la API, Associated Press International, la UPI, United Press International, la Reuters, che è il Regno Unito, e la France Press. Grandi agenzie. Io volevo prima andare su volevo farvi vedere, però bisogna. Il 65% delle informazioni mondiali
sono in mano a quattro agenzie
che hanno interessi economici e hanno interessi politici.
Per cui spetta agli studenti di scienze politiche di Parigi sapersi muovere in questo mondo qui. Cioè dovete avere una professionalità direttamente proporzionale alla concentrazione delle notizie. In Italia una notizia data dall'ANSA, Agenzia Nazionale Stampa Sociale, l'agenzia di tutti i quotidiani che fa capo alla presidenza del Consiglio, quando la dà l'ANSA, dopo 0 secondi, 0,1 secondi, ce l'hanno tutti i giornali, ce l'hanno tutti. Arrivano sul telefonino vostro.
Allora, se sono in quattro a costruire le notizie, ci possiamo chiedere o no se è giusto che questo avvenga? Però naturalmente questo è argomento di altre lezioni, non è certo argomento di oggi. Però per pensarci, perché è vero che le concentrazioni ci sono in tutto il mondo, in ogni settore. Air France e KLM prenderanno l'Alitalia, probabilmente più per loro, si concentreranno. Ma la concentrazione nella stampa, nell'informazione, nel flusso di informazioni, è possibile che ci siano solo due muratori a costruire un palazzo? O ci vorranno più muratori e più architetti? Con la società che diventa sempre più complessa, possono essere quattro agenzie al mondo a svelare e a decriptare questa complessità? Non è mica un problema, non è mica un problema di poco conto. Sempre. A che ora siamo? Che non ho orologio. Preferite che finisca la mia breve o interrompiamo e fate domande voi, come preferite. Rispondete? Consiglio. Industria della comunicazione, ICT, editoria, giornali e libri, audiovisivi. Guardate un po' di cifre. Questa di chi è la fonte di questa? Questo è www.mediastudies.it, forse .com. Quindi. Allora, guardate negli Stati Uniti che cosa avviene. È fatturato 1450 miliardi di dollari, cioè il 14% del PIL. È concentrato lì. Pensate, stiamo sempre più andando verso l'industria della comunicazione. Come diceva Ignazio Ramonetti, l'industria pesante, se ne pertanto, dal punto di vista del fatturato, ma non è una cosa, come il reddito totale, cioè è il reddito totale della Francia è uguale a quanto fattura gli Stati Uniti nella ICT. È più del reddito dell'Italia. Nel 2007 la crescita delle industrie della comunicazione è del 6,7%. Voi pensate che stiamo crescendo, qui siete nel tempio del Cronos, quindi siamo tra 0,7 più 1,2 più, qui siamo a più 6,7. Col PIL degli Stati Uniti che sta in 6% solo, invece la crescita dell'industria delle comunicazioni va al 6,3%. Io continuo a farvi vedere altri numeri, perché proprio vi voglio massacrare il cervello nell'invitarvi ad allenarvi a vivere nel mondo della comunicazione, a ritenerla una materia che non si impara per strada camminando in mare, ma ci si deve esercitare.
Guardiamo a casa nostra, intendo Italia, non Sardegna, non parlo della Sardegna per non essere fazioso, ho ritenuto fazioso, non sarei fazioso, ma non essere, non parlo della Sardegna di proposito.
In uso della comunicazione, 97 miliardi di euro, l'editoria 5,8% sul 2004 cresciuta, l'informatica e le telecomunicazioni 2,3%, la pubblicità pesare su 3,5%, voi pensate che la pubblicità è soprattutto gestita dalle televisioni, soprattutto dalla televisione privata, lungo Medias, poi c'è Buonissima, la RAI, eccetera, eccetera. Dal 96 al 2005, in 10 anni, siete passati da 24 a 96, quindi siamo a 100 miliardi di euro, ed è cresciuto con un ritmo superiore a quella della crescita del PIL. Sapete come stiamo andando male con la crescita del PIL, e quindi, quella... credo che sia anche IEM/Fondazione Rosselli per vedere le cifre delle... eccolo qui, l'ho scritto perché me l'avevano chiesto, questo è, qui trovate tutti i numeri che volete sulla comunicazione, quindi se dovete fare dei discorsi, delle lezioni, qui sostanzialmente trovate molto ed è una fonte anche decisamente autorevole. Prima di finire, io volevo farvi, da quando è che l'uomo inizia a parlare, però non facciamo a tempo, alcune istruzioni per l'uso. Vi stavo dicendo che bisogna allenarsi. Allora, un allenamento che non costa nulla, è quello di svegliarsi alle 7:02 del mattino, mettere la sveglietta del telefonino, di quello che vi pare piace, alle 7:02, perché alle 7 su Radio 3, 96.30 di lunghezza d'onda, onde e modulazione di frequenza, va in onda Radio 3 Mondo. Voi dalle 7 del mattino fino alle 7:14, in 14 minuti avete un giornalista che vi fa la rassegna stampa del mondo. In 15 minuti vi dice che cosa c'è oggi sul Wall Street Journal, che cosa c'è oggi sul Financial Times, cosa c'è sul Figaro, cosa c'è sul Le Monde, cosa c'è sul Moscow Times, ciò che c'è su Al Jazeera. Insomma, vi dà in 14 minuti le notizie più importanti che avvengono al mondo. Subito dopo, andando in bagno a farvi da barba, a fare quello che vi pare piace, sempre con la radio attaccata alle orecchie, sentite prima pagina di un programma sempre di Radio 3, che era in onda da 40 anni, e che vi dà dalle 7:15 alle 8, in 3/4 d'ora, vi fa la rassegna stampa di tutti i principali quotidiani italiani. Quindi se voi aveste sentito prima pagina di oggi, avreste sentito questa settimana, tra l'altro, perché i giornalisti cambiano ogni settimana, questa settimana il giornalista che conduce prima pagina è Gianfranco Papi, che è il vice direttore del Sole 24 Ore, laureato in scienze politiche come voi, e vi fa la rassegna, che cosa c'è scritto sul Corriere, sulla Stampa, sull'Unità, sul Libero, eccetera eccetera. Ogni settimana il giornalista cambia, perché se ne avete uno di destra, uno di sinistra, uno simpatico, uno simpatico, In ogni caso, se voi dalle 7 alle 8 vi abituate a sentire il linguaggio giornalistico, che è sempre quello di who, when, where, what, why, how, eccetera, eccetera, vi entra in testa un meccanismo grammaticale sintattico di soggetto predicato complemento, che è quello che serve per parlare. Hanno mandato un prete in piazza di piedi, dove parlare così. Un uomo è morto travolto dalle auto, si dice per un anno, che per un altro di là. Parlare come mandato, semplicemente. Ecco, se voi vi abituate a sentire, l'uomo Street Journal dice che la crisi della borsa di Wall Street, eccetera, eccetera. Poi sentite la borsa di Milano, sentite Piazza Affari, e sentite Francoforte, o sentite il presidente della Repubblica francese Sarkozy, se per una cosa per... Questo vi serve per crearvi una struttura mentale che vi fa comunicare in quel modo. Che vi fa dire quando vi interroga come si intende la l'inflazione, pensate che col soggetto, l'inflazione, e non ma cioè in effetti ciò o come, insomma, vi porta davvero ad avere quella formazione, quella forma mentale che vi porta al soggetto predicato complemento, perché il giornalismo è soggetto predicato complemento, tutto il resto è gazzozza. Bollicine. Se voi vi prendete una notizia di cronaca, che dite non sono in tutti quanti i giornali. Io stamattina stavo guardando a casa proprio internet per farlo con voi. Se voi vi prendete la Society Express o France Press o la Reuters e guardate il rapimento del giornalista francese in Somalia, è dato nello stesso modo. Così come la Lanza. Uno dirà rapito, l'altro dirà kidnappato, eccetera, eccetera, però fu su questo. Il chi è importante, il che cosa è stato rapito, è stato ucciso, è stato ferito. Pensate quali problemi c'erano quando è stato liberato Mastro Giacomo, il giornalista di Repubblica, che non sapeva che verbo usare, se era ferito, se non era ferito. Ecco, tutto questo, che è difficile da governare, vi porta ad un esercizio fisico, proprio fisico nel senso che è un esercizio quasi materiale, vi serve per costruire la notizia, vi serve per costruire l'interrogazione, vi serve per andare a fare la tesi di laurea e saper scrivere voi, non che quando iniziate a fare la tesi vi vengono i crampi allo stomaco perché non sapete come iniziare, non sapete come iniziare perché non vi siete abituati a scrivere. Adesso ci si abitua sempre meno a scrivere, tra l'altro. Io al liceo, dalla prima alla terza liceo, in piedi dare premiato dei salesiani, sono stato interrogato ogni giorno dell'anno, in ogni materia. Non vi sto dicendo una banda. Noi, secondo me, in terza liceo eravamo 29, e in un'ora di greco, Don Massa ci interrogava e spiegava tutto, perché si divideva bene la sua ora. Ovviamente non è che mi interrogasse per 3 anni, mi chiedeva detto una riga di dell'Antigone e voleva vedere se l'avevo detta bene, se conoscevo la metrica, se conoscevo i diritti regolari. Non c'è bisogno di fare degli interrogazioni, cioè non c'è bisogno di fare come si fa oggi, che non mi ricordo niente già, e tra 2 settimane mi devono interrogare in storia. Prepariamoci. Essere in filo ogni giorno, sapere di essere interrogati ogni giorno, intanto vi fa studiare ogni giorno, non vi fa accumulare i tanti, ma soprattutto vi esercita a parlare. E più parlate è meglio comunicate, è meglio costruite le vostre notizie. Ma per qualunque tipo di esame, pubblico o privato, quando io vi dico che vi dovete allenare a parlare, lo dico perché
Nelle assunzioni oggi sono fondamentali i test, certo, i test sono molto importanti. Però in molte aziende funziona il colloquio privato, quando ci si siede a faccia a faccia. Voglio vedere quanto sei sicuro, come dimostri la tua sicurezza o la tua insicurezza, che prontezza di riflessi hai. Allora, perché vi dovete fare male da soli, non valorizzando voi stessi? E come vi valorizzate? Vi valorizzate cercando di mettervi in mostra, non esaltandovi, ma cercando di far capire chi siete. E cercate di far capire, e fate bella, io vi assumo, se ne devo assumere due, io assumo quello che è più brillante, non quello che è più timido, a meno che debba assumere un confessore, ma il confessore di San Francesco. Però forse anche in quei casi è più importante. Quindi l'importanza della comunicazione è fondamentale. L'esercizio che vi ho detto, che vi sto suggerendo, di 7:58 di sveglia, accendo Radio 3, 96.30, ascolto Radio 3 Mondo, vado in bagno ascoltando la radio perché inizia prima pagina, me l'ascolto fino alle 8. Dopo 2 o 3 settimane, ragazzi, mi chiamate e mi dite: "Ne continuo a venire al gioco", perché intanto sapete che cosa sta avvenendo nel mondo, gratis. Lo state apprendendo senza perdere tempo, perché vi fanno la sintesi della cosa che si è preso Nicolás per la Bruni. Non è che vi raccontano tutti i dettagli. Vi raccontano gli ultimi morti in Afghanistan, vi danno la notizia e la danno in quel modo. Il 5W e poi la al finale. E vi crea un meccanismo mentale che vi porta a saper parlare bene, certo non con la funzione politica, giusto la zona sopparte, non è roba per noi fuori immortali, però il saper parlare bene è fondamentale per avere la notizia che voi avete costruito. La costruzione della notizia per voi è lo studio per l'esame, poi è la fase successiva della comunicazione. La comunicazione viene solo ed esclusivamente con le notizie. Perché per dire in inglese, o uno nasce imparato a parlare, e allora vabbè, c'è anche il suo nome. Diversamente ci si allena. Poi ci si allena a tirare di voi, o a parlare di voi, o a parlare.
Abbiamo trasmesso la lezione di Giacomo Mameli dal titolo Costruire e comunicare la notizia.